il ruolo del patriarca in questo è stato, uno è stato di domandarti conto, ecco, su alcune cose, specie su alcune cose così che per lui erano molto importanti, così come quella dichiarazione che si è firmata su il divorzio, no? Nell'epoca del referendum su il divorzio, ecco, quel fatto lì ha creato una difficoltà più grossa, tanto che da quella volta non è più venuto a cresimare, no? Si è rifiutato, quella volta a cresimare non è più venuto dopo. Appunto perché per lui era così una rottura di fede, no? E di comunione il fatto di avere delle idee su questo campo diverso da quelle sue da parte di noi preti, no? Qua c'è stato un po' il problema perché molti di voi non hanno capito, no, come mai che perché non siete d'accordo con i tre preti non viene neanche a cresimare i nostri fiori, no? Ecco, qua molta gente non ha capito questo, ma si riguarda i problemi, le difficoltà di accordo con voi preti, però i nostri ragazzi potrebbero venire a cresimarli. In effetti, no, sotto c'era un grosso conflitto, no? Di molti preti a Venezia che domandavano che noi fossimo buttati fuori dei piedi. E io devo dire in modo molto chiaro, se noi siamo rimasti qua è perché il patriarca ci ha difesi, insomma. È perché lui ha detto no, loro rimangono lì, insomma. Ecco, io sono andato dal patriarca l'ho cercato di spingerlo, no? A quella comunione che lei diceva. L'unico modo che ho trovato è stato questo, dire, guarda, io so che tu dici che io sono bravo, sono buono, sono povero, tutte queste balle qua, però non si capisce perché tu dici che sono disobbediente perché voglio fare la mia linea, no? Ho detto, guarda però, tu ti prendi le tue responsabilità come vescovo, cioè se tu mi dici che non hai piacere che io sia prete lì, me lo dici e io domani vado via dal cielo, insomma. Ecco, io trovo solo che in questo modo qua per metterlo un po' con le spalle davanti al muro, cioè dimmi, guarda, io sono pronto ad andarne se tu, no? Quindi se io sono qua è perché il patriarca mi ha detto no, tu rimani, no? Ora, qua sotto cos'è che c'è? C'è tutta una sua fragilità enorme di questo uomo, no? Una debolezza enorme, no? Perché so che lui apprezzava tanto il nostro essere poveri, insomma. Lo diceva in tutte le volte e mi sento che non lo diceva solo perché per farti un complimento, ma anche perché lui vorrebbe capire cosa vuol dire essere poveri. Però nel momento quando si tratta di far che questo venga portato nella diocesi, nella chiesa, non ha la forza di far spazio nella chiesa, insomma, se non, ecco, in questa maniera qua, se non difendendoti e così in questa maniera, dicendo che puoi rimanere lì.
Io ho avuto due incontri con lui, chiamato da lui perché non mi vedeva mai, era importante vedermi. La prima volta, un'ora intera in cui non ho mai parlato io. E ha sempre parlato lui dicendo che la Chiesa è fatta di gerarchia, bisogna obbedire, che chiaramente il Papa era il capo della Chiesa, poi il Vescovo, e quindi bisognava mettersi in questo atteggiamento. Che non era giusto che fosse la CGIL, perché la CGIL sono i comunisti e sono contro la Chiesa. Che il cristiano socialismo sono un grosso pericolo per tutti, anche collegamenti esterni possono far traviare qualsiasi persona, e che l'importanza della preghiera, ecco, e questo ricordo che ho di quel giorno. Dopodiché, all'età di un altro impegno, ti saluto, buongiorno, sono andato via. Secondo incontro, molto recente, perché è venuto qui esattamente 20 giorni prima di andare al conclave, chiamato Dagli Fazzini, no? Che lui sente molto il bisogno di collegamento con la diocesi, con la gerarchia, no? E così dopo tanti anni che non veniva è venuto in incognita qui dentro. E allora Fazzini mi parla della parrocchia e poi dico, rispetto ai preti operai, io credo che i preti operai nella diocesi non siano assolutamente riconosciuti. Risposta, sono riconosciuti, il consiglio anzi li ammette, quindi io sento che sono una realtà giusta. E dico, beh, non basta questo, rispetto ai discorsi che facciamo. qual è il suo atteggiamento? L'atteggiamento della diocesi. Ah beh, questo è un altro discorso. Per esempio il divorzio. È partito lì per 25-30 minuti a parlare contro atteggiamento mio da allora, di altri preti operai, sul discorso del divorzio. È stato l'incontro di quella sera. Io ho questi due ricordi rispetto al suo impatto fra preti operai e fra patriarca e preti operai, in cui lui metteva la presenza dei preti operai però che non parlassero, che fossero qualcosa che non esiste ideologicamente o anche. Poi il suo intervento rispetto al divorzio, l'ho già detto, poi un grossissimo attacco fatto alla mia persona direttamente, ma indirettamente a tutti i preti operai, perlomeno di Porto Marghera allora, quando in un'intervista concessa a Corriere della Sera, avevo detto che eravamo entrati nella fabbrica per convertire e siamo stati convertiti. Allora Tente Veneta, che è il settimanale diocesano, ha avuto un durissimo attacco, durato per più settimane, contro i preti operai in genere, i quali vanno in fabbrica per far diventare cristiana la gente e diventano loro atei. Ecco, questa è l'interpretazione del tutto il discorso.
Diese Gruppe hatten schon einige Schwierigkeiten mit dem Patriarch. Er sagte, dass zum Beispiel, dass wir einige Konferenzen, die wir gemacht hatten, nicht machen sollten. Und in diesen Konferenzen hatten wir über einige Probleme der Kirche und der über die Verhältnisse zwischen Kirche und Gesellschaft gesprochen. Und schon also die Verhältnisse zwischen uns und der Patriarch waren nicht so gut. Aber die Verhältnisse wurden plötzlich schlechter in der Zeit des Referendums. Das war ein Referendum über die Ehescheidung. Es gab ein Gesetz und dieses Referendum wollte dieses Gesetz abschaffen. Und die Kirche hatte schon eine offizielle Meinung geäußert. Und diese Meinung wurde von dem Vorstand der Organisation der katholischen Bischöfe geäußert. Und wir waren mit dieser Meinung nicht einverstanden. Und wir hatten schon ein Gespräch mit dem Patriarch über diese Probleme. Und er sagte, dass wir die Pflicht hatten, diese Meinung gegen die Bischöfe nicht öffentlich zu äußern. Wir könnten auch eine andere Meinung haben, aber wir hatten die Pflicht, diese Meinung nicht zu äußern. Wir waren natürlich eine andere Meinung. Wir glaubten, dass unsere Pflicht war, diese öffentliche Meinung zu äußern. Und so schrieben wir ein Dokument von 45 Seiten, in dem also wir verschiedene Themen besprochen, über Theologie, über die Verhältnisse zwischen Politik und Theologie. Und im Besonderen dieses Problem des Referendums. Einen Tag später schaffte der Patriarch unsere Organisation ab, die FUCI. Nach diesen Ereignissen wollten wir noch mit dem Patriarch uns treffen, aber er sagte, es war genug, was er schon gesagt hatte, und wir sollten kein anderes Verhältnis mit ihm haben. Und das ist wichtig für um ihn zu verstehen, glaube ich, in den Jahren später macht er keinen Versuch, mit diesen Studenten etwas zu tun.
I problemi che il papato si trova di fronte non sono soltanto problemi che esso pone a se stesso, ma sono anche problemi che i processi storici, i cambiamenti e anche i soggetti storici, cioè le persone, il movimento delle donne, i cattolici delle comunità di base pongono al papato, cioè si può dire che fino a tutto il concilio e anche insomma, durante il pontificato di Paolo VI c'è stato un addomesticamento dei problemi, cioè la Chiesa si è posto quei problemi che accettava di vedersi porre. Sotto Paolo VI ha cominciato effettivamente un protagonismo dei settori del mondo cattolico, o hanno cominciato a esplodere dei problemi di per sé ingovernabili, cioè non addomesticabili in una strategia di trasformismo. Ora, io penso che il grosso problema del papato sarà questo: riuscirà a riprendere l'iniziativa in tutto e per tutto, no? Nel senso di porre a se stesso e attraverso una stampa che li fa da cassa di risonanza solo per ciò che il papato vuole, cioè riuscirà a porre solo quei problemi che è interessato a porre, o dovrà anche subire, no? La messa all'ordine del giorno di problemi che vengono o da settori laici, però che sentono l'oppressione del potere ecclesiastico, o da settori di credenti. A mio giudizio, se si guardano le cose con una certa ampiezza, in questi ultimi 15 anni, per la Chiesa italiana almeno, il papato ha assolto un compito quasi di stimolo. La Chiesa italiana è su una posizione estremamente arretrata, con una gestione del potere ecclesiastico molto oculata e molto agganciata agli interessi politici della Democrazia Cristiana. Quindi, anche se su singole interventi di Paolo VI si può configurare un'azione frenante e repressiva rispetto all'ampiezza delle pressioni, delle richieste di rinnovamento, però per la realtà complessiva della Chiesa italiana i suoi interventi sono stati di un moderato così trasformismo, di un tentativo di modernizzazione della Chiesa, di spostarla perlomeno da un concetto, non dico feudale, ma quasi, in ogni caso, perlomeno di un populismo così piuttosto trito, ecco, spostarla su una posizione più moderna, più accettante della dimensione della secolarità e della laicità.
Per i protestanti è difficile spesso farsi capire, perché la premessa essenziale è questa: non soltanto i protestanti rifiutano per loro il papato, cioè non hanno papi, non hanno una struttura gerarchica simile a quella cattolica, ma considerano l'esistenza del papato come un errore storico, come una realtà che va contro l'Evangelo, e quindi in qualche modo si augurerebbero, non soltanto per sé ma anche per i cattolici, che questa questione del papato fosse chiarita definitivamente e che si arrivasse anche in una prospettiva ecumenica a, diciamo pure, a fare a meno del papato, oppure a ridurlo talmente ad una ombra simbolica di quello che era un tempo, che permetta una reale comunicazione più facile fra i cristiani. Sul nuovo Papa, appunto, noi ci aspettiamo che in qualche modo contribuisca a demolire questa figura del papato. Quindi ci va bene, al limite, che non sia un papa molto efficiente, ci va bene che faccia degli errori politici, ci va bene che venga criticato come un qualsiasi altro personaggio politico e religioso, come noi critichiamo i nostri responsabili delle chiese, come critichiamo d'altra parte i capi politici. Ci va bene che entri di più nel dibattito e che scenda dalla sua cattedra, non soltanto simbolicamente nel giorno di una incoronazione che ha conservato tutto il fasto, tutto il prestigio di un'incoronazione, ne ha perduto soltanto il nome, ma che veramente scenda in mezzo alla gente, in modo che possiamo discutere con lui da pari a pari e alla fine convincerlo a deporre definitivamente tutte le sue prerogative e riconoscere che la Chiesa sta bene anche senza il papato.
Annunzio vobis gaudium magnum. eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum albinum, sancte romane ecclesie, cardinalem Luciani. Imposuit Ioannis Pauli Primi.
Ieri mattina
io sono andato alla Cina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Venuto il momento, ho accettato. Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. Io ci avevo pensato poco, cioè, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui nella Basilica di San Pietro. Benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto: mi chiamerò Giovanni Paolo.
Ci vedo il Cardinal Felice con la sua solita amabilità. Prima che finisse lo scrutinio è venuto, perché era appena davanti a me, e ha detto: messaggio per il nuovo Papa. Grazie, ho detto io, ma non ero ancora falso. Ho aperto, cosa c'era? Una piccola via crucis. Quella è la strada dei papi. Però Nella Via Crucis uno dei personaggi è anche Cireneo. Spero che i miei confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce con la loro collaborazione. Con questo faccio a voi i più grandi auguri e termino con la benedizione apostolica che il cardinale decano ha domandato. Dico la verità, mi sa un po' strano dar benedizione apostolica, siete tutti successori degli apostoli, anche voi altri, però in modo è scritto qui, in nome di Cristo, imparto con effusione di sentimento a voi, ai vostri collaboratori e a tutte le anime affidate alla vostra cura pastorale, le primizie della mia propiziatrice apostolica benedizione. Un po' aulico il linguaggio. Pazienza. Devo dare la benedizione.
Sera che siamo andati dal patriarca, eravamo una trentina di persone, e mi ricordo chiaramente che ci ha detto queste parole, che lui Cristo non lo ha mai trovato per la strada. Io non so in che termini, come voleva dire, perché noi forse cercavamo di vedere il povero Cristo anche nel piccolo che aveva bisogno, cercavamo di aiutare veramente un po' tutti quanti. Quindi non so perché lui ha detto questa frase. Io vorrei avere una risposta, se possibile.
L'ho visto un paio di volte, sono stata anche parecchi anni fa, no? Il patriarca, e così, no? Ho sentito molto, cioè mi dava l'impressione che fosse una persona molto, molto timida e che avesse delle grosse difficoltà, no? E delle grosse responsabilità che probabilmente anche attraverso l'esperienza della comunità, di questa comunità che cercava di vivere un Vangelo veramente come si trova nella Bibbia, no? veramente voleva dire assottigliare molto le file, perché quando si trova a dover ascoltare e mettere in pratica ciò che si ascolta, vuol dire veramente togliersi tutto quello che hai, spogliarsi e ritornare a una nuova vita. Per cui io penso a questo, no? Che un uomo, una persona, se si trova qualcuno che lo capisce attorno e che lo aiuta, penso che le difficoltà, come io sento che, ho sentito che era molto timido, e quando si ha dei grossi pesi, delle grosse responsabilità, è difficile fare un passo se non si è aiutati.
Irode,